Il caso Ripple è uno dei più importanti di sempre per il mondo delle criptovalute e avrà degli effetti a cascata su tutto il settore. Riguarda non solo XRP, che è la criptovaluta di Ripple Labs, ma anche Coinbase, Binance e più in generale tutto il mondo cripto, soprattutto negli Stati Uniti. I mercati hanno brindato, Ripple ha quasi raddoppiato il suo prezzo, poi è corretto, e così hanno fatto diversi degli altcoin che erano stati citati da SEC nel corso delle sue ultime accuse al mondo cripto.
Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su Bitcoin e cripto. Tutto quello che conta senza peli sulla lingua.
Senza partire dall'inizio di questo processo, un inizio che risale al 2021, non è possibile capire l'importanza del giudice Annalisa Torres, che ha deciso su due casi su tre a favore di Ripple, XRP e anche il mondo cripto in generale. Torniamo però al Natale del 2021, quando SEC, l'agenzia federale che si occupa di governare i mercati finanziari, sgancia una bomba sul mondo di Ripple, sul suo ecosistema e più in generale sul mondo cripto. SEC infatti contesta la natura di contratto di investimento, di security, come si dice negli Stati Uniti, a XRP, e fa riferimento sia alle prime vendite di XRP che erano avvenute da Ripple Labs verso investitori istituzionali, sia a successive vendite da parte del CEO Brad Garlinghouse e anche di Chris Larsen, che era il vecchio CEO della compagnia. Ora, quanto sono importanti queste accuse? Sono molto importanti, perché negli Stati Uniti la legge prevede che per la vendita di contratti di investimento si proceda con una registrazione presso SEC, una registrazione che a Ripple Labs, a XRP, mancava. E questo, dato che parliamo di vendite per un valore complessivo di oltre $1.5 miliardi, si traduce in una multa molto molto salata. In aggiunta va certamente ricordato il fatto che molti exchange, quasi tutti quelli che operano negli Stati Uniti, avevano deciso di rimuovere Ripple dai loro listini proprio in seguito a questa denuncia di SEC, proprio per non essere coinvolti. La causa ha dunque avuto, anche prima del suo giudizio preliminare, degli effetti disastrosi su Ripple Labs, sul business della società, sul token XRP e anche sulla capacità di questo sistema di espandersi negli Stati Uniti. Negli ultimi due anni abbiamo visto Ripple espandersi nel sud-est asiatico, in Medio Oriente e in diversi paesi, sempre però rigorosamente lontani dagli Stati Uniti. Cosa che non è difficile da capire: Ripple si interfaccia in genere con le banche, e le banche di una società che ha problemi del genere con il regolatore tendenzialmente non ne vogliono sapere, fatta qualche eccezione. Torniamo alla decisione del giudice Annalisa Torres, che aveva ben tre questioni sulle quali dire la propria. La prima riguarda la vendita da parte di Ripple Labs iniziale di token XRP a investitori istituzionali. Questa decisione è stata in realtà avversa alle ragioni di Ripple, perché il giudice ha stabilito che si tratta di vendita di contratti di investimento, dato che ricorrono tutti gli elementi per definire che cos'è un contratto di investimento negli Stati Uniti, cioè c'è stato un investimento in denaro e c'è stata anche una sorta di promessa di profitto che si sarebbe raggiunto tramite il lavoro di Ripple Labs. A sostenere questa decisione, che in realtà quasi tutti hanno ritenuto corretta, c'è documentazione, ci sono quelli che si chiamano pitch, ovvero delle proposte di acquisto inviate a investitori, ripetiamo, istituzionali, quindi soggetti che sanno, che sapevano quello che stavano facendo. E si parla di una vendita per un controvalore intorno ai $700-750 milioni, una somma mostruosamente alta, e che se così dovesse chiudersi la questione per Ripple significherebbe una multa altrettanto stratosferica. Gli altri due casi sui quali è stata chiamata a decidere il giudice Annalisa Torres riguardano altri due tipi di vendita. Il secondo è la vendita di Ripple Labs tramite exchange, quindi a mercato, che vuol dire, per questo gruppo di vendite Ripple Labs non ha contattato nessuno, ma si è semplicemente appoggiata degli exchange, ha venduto a mercato senza sapere chi ci fosse dall'altra parte. In questo caso il giudice ha stabilito che, dato che erano vendite, come la chiamate lei, alla cieca, quindi senza che ci fossero rapporti diretti tra Ripple Labs e gli acquirenti, non si tratta di contratto di investimento. Una decisione che in realtà in molti hanno trovato piuttosto barcollante nelle motivazioni, ma che però per il momento è stata presa, poi vedremo come andrà a finire. La terza decisione che doveva prendere il giudice Annalisa Torres riguardava i due, il CEO e l'ex CEO di Ripple Labs, cioè Brad Garlinghouse e Chris Larsen, personaggi che tutti gli appassionati di criptovalute conoscono e che hanno venduto una parte considerevole dei propri XRP ancora una volta a mercato, quindi senza contattare nessuno direttamente. E anche per queste vendite sembra che il giudice Annalisa Torres sia d'accordo sul fatto che non si tratti di vendita di contratto di investimento, e quindi anche qui ragione a Ripple. In realtà la decisione più importante non è nessuna di queste tre. Il giudice Annalisa Torres ha infatti stabilito che di per sé i token cripto non possono essere delle security. È la tipologia di vendita a diventare vendita di security quando ricorrono a determinati elementi che poi ha spiegato in relazione alla prima delle tre decisioni che ha preso, e questo avrà degli impatti importanti su tutta l'industria cripto, impatti che poi andremo a valutare insieme più avanti. Che cosa non è stato capito di questo giudizio preliminare? Non è stato capito il fatto, perché poi i titoli sono partiti tutti, Ripple ha vinto, Ripple ha scassato SEC e tutto finito. No, le cose non stanno così. La prima delle tre decisioni prese dal giudice Annalisa Torres comporteranno molto probabilmente una multa salatissima per Ripple Labs. Ripple Labs probabilmente farà ricorso, la cosa si trascinerà ancora per anni, ma prima o poi la questione, il nodo arriverà al pettine. Un pettine che potrebbe costare centinaia di migliaia di dollari, che per qualcuno dei commentatori che si sono espressi in modo più intelligente sulla questione potrebbe anche essere una questione di vita o di morte per Ripple Labs. Le altre due decisioni che sono in realtà a favore dei CEO, del CEO dell'ex CEO di Ripple e di Ripple in quanto tale nelle sue vendite verso l'exchange, sono molto interessanti sia per Ripple, perché questo comporta che può essere scambiata sugli exchange senza che SEC possa avere qualcosa da dire, anche che i due CEO, il CEO e l'ex CEO, non dovranno far fronte a delle multe anch'esse potenzialmente milionarie, quindi si tira un sospiro di sollievo. Rimane però il fatto che siamo davanti a una decisione che non è tutta a favore di Ripple e che in realtà comporta probabilmente degli aggravi patrimoniali della posizione di Ripple, quantomeno negli Stati Uniti. E no, Ripple non potrà dire no, non pago, se dovesse decidere un giudice così. Le potenziali evoluzioni dovranno essere poi valutate mentre monterà il ricorso, vedendo dove si arriverà. Ripple si era detta addirittura disponibile ad arrivare fino in Corte Suprema per una causa che però vede come vincitori assoluti, in realtà, almeno ad avviso di chi vi parla, altri tipi di progetti, anche se per vie collaterali. Cosa vuol dire la decisione per Ripple e Ripple Labs? Allora, il primo effetto quasi automatico che c'è stato è che Ripple è tornata su tutti gli exchange che operano negli Stati Uniti. Il blocco era dovuto all'incertezza che derivava da questa causa, l'incertezza sullo status di Ripple, almeno in termini di vendite secondarie, è venuto meno, e quindi Coinbase, Kraken, Binance US e tanti altri hanno deciso: ok, si torna a fare trading di Ripple sulla nostra piattaforma. La seconda conseguenza è che Brad Garlinghouse, Larsen e tutte le persone coinvolte nel management che hanno a disposizione grandi quantità di XRP possono continuare a venderli senza timore che questa vendita gli venga contestata, almeno da questo punto in avanti. Si tratta di una decisione che impatta su personaggi che sono della società, sono in realtà poi tecnicamente gli impiegati della società, ma dice poco o nulla sul mercato di Ripple in futuro. Chi si occupa di questioni legali nel board di Ripple ha detto anche che probabilmente dopo questa decisione ci sarà un nuovo avvicinamento con il mercato istituzionale americano, con le banche, quelle che sono poi le clienti naturali di questo progetto. Per il momento però si tratta di wishful thinking, come dicono gli americani, cioè di desideri e poco più, non c'è granché di concreto. Le ripercussioni più importanti si avranno quando forse il caso sarà completamente chiuso, quando sapremo se, quando e come SEC farà ricorso, come e quando sapremo se Ripple Labs contesterà anche la prima delle decisioni del giudice Torres. Fino ad allora, secondo noi, meglio rimanere un po' con i piedi piantati a terra. Nonostante in realtà i mercati abbiano già risposto con un grandissimo entusiasmo, seguito a qualche correzione, che ha portato il valore di Ripple su livelli che non vedevamo davvero da molto tempo. Come avevo anticipato prima, in realtà i vincitori effettivi di questa pronuncia del giudice Annalisa Torres in quel di New York non sono dalle parti di Ripple, ma rispondono al nome di Polygon, Solana e Cardano, solo per citare le più importanti. Queste criptovalute infatti erano state inserite nella denuncia di SEC non verso Ripple ma verso Coinbase e Binance. Cosa contesta SEC a questi due exchange? Contesta di aver venduto delle security senza averle registrate, cosa che però adesso cozza con la decisione presa dal giudice Torres. In altre parole, quello che ha detto il giudice Torres è che non sono le criptovalute in quanto tali ad essere delle security, ma la vendita di criptovalute in determinate circostanze può costituire contratto di investimento security. Un ragionamento forse un po' cervellotico per chi non frequenta i piani della legge, che però a qualcuno fila, evidentemente fila anche al giudice. Giudice che ha ribadito che in realtà le vendite tramite exchange non costituiscono cessione di contratto di investimento e che dunque una decisione che mette a riparo Coinbase, Binance e tutti gli altri che sono stati citati da SEC. In realtà poi anche la posizione di Coinbase e di Binance negli Stati Uniti è molto diversa. Coinbase viene contestato di aver venduto security, la posizione di Binance è molto più complessa, ci sono accuse molto più gravi e non riteniamo che la situazione di Binance a Washington si risolva semplicemente con questa pronuncia del giudice Torres. L'altro impatto sugli exchange è che sono tornati a offrire anche negli Stati Uniti, dove invece lo avevano rimosso, XRP, il token di Ripple. Non saranno questi volumi a salvare capra e cavoli in un momento molto duro per il settore degli exchange, però si tratta comunque di un ritorno ad una sorta di normalità e anche alla coscienza del fatto che non è detto che SEC la spunti sempre in tribunale. SEC infatti si è vantata di aver intentato più di 150 cause contro il mondo cripto, tutte vinte fino ad allora. Questa forse non sarà una sconfitta su tutti i fronti, però per 2 punti su 3 Gary Gensler dovrà tornare a casa e dire: amici, non è andata come ci aspettavamo. E poi c'è un altro possibile riflesso di cui in realtà stanno parlando più i commentatori politici che quelli che si occupano esclusivamente di criptovalute. La decisione del giudice Torres è, almeno per il proverbiale uomo della strada, un po' contorta. Sarebbe infatti vendita di contratti di investimento, cosa che presuppone una sorta di protezione della legge negli Stati Uniti, la vendita di token XRP a investitori istituzionali che in realtà sanno benissimo quello che stanno facendo. Al contempo però la vendita degli stessi token tramite exchange da parte dello stesso ente che è Ripple Labs non sarebbe vendita di security e quindi non meriterebbe alcun tipo di tutela tramite la legge. È una situazione cervellotica dove in realtà vengono riconosciute più tutele ai professionisti degli investimenti che all'uomo della strada, che in realtà poi a conti fatti è quello che ha perso di più da questa vicenda Ripple contro SEC. Il commento interessante che abbiamo letto in realtà da diversi analisti del mondo politico USA è che in una situazione del genere il Congresso sarà pressoché costretto a intervenire. Un intervento che in realtà, più che interessare il mondo delle criptovalute in quanto tali, interessa gli exchange, che tramite una regolamentazione ottengono 2 tipi di vantaggi. Il primo è che i costi di compliance si alzano e fanno fuori tanti potenziali piccoli concorrenti. Il secondo è che si ha una sorta di base legale sulla quale sviluppare il proprio business e essere certi che SEC non intervenga a gamba tesa chiedendo milioni se non miliardi di multa e facendo chiudere baracca. Negli Stati Uniti si sta parlando in realtà da diverso tempo di una legge, di un impianto di leggi stile MiCA in Europa. Siamo però ancora alla fase delle proposte, dove ci sono proposte conflittuali tra di loro che vengono anche da diversi organismi del Congresso e intorno alle quali per il momento non sembra si siano raccolte grandi maggioranze. Con ogni probabilità si dovrà aspettare un ulteriore avvicendamento alla Casa Bianca, a meno che non si riesca, come sta provando a fare la senatrice Lammis, che è una nota appassionata di Bitcoin, a far convergere democratici e repubblicani su un testo simile. Tutto questo mentre sta avvenendo quello che molti ritengono un grande scippo da parte di BlackRock, ma che probabilmente andrà analizzato anche sotto altri occhi. Il caso Ripple è riassunto qui. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast, che tornerà su base settimanale o quasi settimanale nel caso in cui ci siano degli argomenti che meritano approfondimento ulteriore rispetto a quello che potete trovare sul sito, sul magazine. Grazie e continuate a seguirci.